Buongiorno e bentrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Mater per questa nuova puntata del Castello della Coscienza, Conversazioni su Edelstein. Questa nostra chiacchierata si pone tra la giornata per il dialogo ebraico-cattolico che si è svolto quest'anno il 16 gennaio anziché il 17. Perché il 17, essendo venerdì, il venerdì sera sarebbe coinciso con l'inizio dello Shabbat e la giornata della memoria, cioè della memoria della Shoah, che sarà il 27 gennaio. Noi ci inseriamo in maniera molto armonica tra queste due date perché stiamo leggendo il capitolo quindicesimo. Del volume Zia Edith, Eredità ebraica di una santa cattolica, scritto dalla nipote Suzanne Barnsdorf, e questo capitolo si intitola proprio Nello spirito della comprensione tra cattolici ed ebrei, un capitolo che abbiamo iniziato già a leggere la scorsa volta e che questa volta portiamo a compimento. È molto interessante perché guarda al dialogo ebraico-cattolico, innanzitutto dal punto di vista ebraico e poi analizza come dire, l'evoluzione del dialogo prima e dopo il Concilio Vaticano II, che con il documento Nostra Aetate ha segnato una svolta davvero decisiva. Ecco, riprendiamo la lettura. Stavamo parlando del documento emanato a Washington il 15 maggio 1998, presentato dal cardinale Cassidy, il quale tentò di chiarire come dire, il ruolo della Chiesa durante il nazismo. Così continua a scrivere la nipote. In generale, però, i capi ebrei esprimono delusione e rammarico, notando che soprattutto il clero cattolico in Germania, Francia e Polonia ha pubblicato dichiarazioni che vanno ben oltre rispetto a questo documento pubblicato dal Vaticano nell'accettare una qualche responsabilità nel fallimento della Chiesa al tempo del nazismo. Voci si levano tra gli ebrei che reclamano l'apertura degli archivi vaticani, onde permettere l'accesso ai documenti pertinenti all'Olocausto, così che si possa accertare la verità. E una nota dice: mentre va in stampa l'edizione italiana di questo volume, il Santo Padre ha esortato alla rapida conclusione dell'archiviazione e relativa apertura al pubblico dei documenti di Pio XI, onde accelerare l'accesso a quelli di Pio XII ad archiviazione ultimata. Questo volume è però dell'anno 2002, quindi ulteriori passi sono stati fatti. Anni fa ho ereditato da mia madre il mio coinvolgimento nel dialogo tra ebrei e cattolici. Come l'unica sorella sopravvissuta di Edelstein, aveva mantenuto una vasta corrispondenza internazionale con molte persone interessate a Edelstein. Alcuni erano studiosi, altri semplici devoti, e altri, ed erano anch'essi dei convertiti dal giudaismo al cattolicesimo, riconoscevano in Edith un'affinità particolare. Per molte persone, Edith rappresentava una specie di fusione tra il giudaismo e il cristianesimo. Dopo la morte di mia madre, all'età di quasi 88 anni, nel gennaio 1978, la sua corrispondenza interreligiosa e i suoi rapporti con gli estimatori di Edelstein mi vennero tra le mani, e da allora non ho cessato di occuparmi di questa eredità. Man mano che mi trovavo nel dovere di corrispondere a domande da diverse parti, sia cristiane sia ebraiche, dovetti chiarire il mio stesso pensiero, oltre a tenermi informata su questo argomento, e aggiornata su progressi e mutamenti. Prima della beatificazione di Edi Stein, scrissi un articolo nella rivista New York Times, in cui parlavo di mia zia, dei suoi rapporti con la sua famiglia ebrea e dell'atteggiamento della nostra famiglia verso la sua conversione al cattolicesimo e il suo ingresso al Carmelo. Divenne allora chiaro per me che il punto focale del dibattito su di lei oggi è la questione se Edi Stein sia una figura di riconciliazione o di controversia nel dialogo tra cattolici ed ebrei, o forse un ostacolo nello sforzo di riavvicinamento. È la questione che le diverse associazioni di Edi Stein nelle varie parti del mondo devono affrontare e che riemerge ogni qualvolta il nome di Edi Stein fa notizia. Anche tra i parenti di Edi Stein tale questione è stata calorosamente dibattuta e discussa. Mio cugino Gerhard Stein, che quando si sposò divenne protestante, insisteva che, proprio come è detto di Gesù che sacrificò la propria vita per i peccati dell'umanità, così Edi Stein, secondo quanto ci è stato dato di sapere, andò consapevolmente a morire per asfissia per l'amato popolo ebraico. Segni profetici del suo destino sono la sua data di nascita nel giorno dell'espiazione, solennità ebraica della riconciliazione con Dio per le colpe, e la sua morte nel giorno del lutto annuale per la distruzione del Tempio di Gerusalemme. Gerhard Stein credeva che Edi Stein potesse simboleggiare per il mondo il popolo ebreo perito nell'Olocausto. Invece c'è qualcosa di conturbante per noi ebrei nel considerare qualcuno che ha voltato le spalle al giudaismo e abbracciato il cristianesimo come simbolo per gli ebrei. Persino nella sua famiglia, Edith fu solo uno dei quattro figli che caddero vittime dei nazisti. Inoltre c'è il problema del concetto di Edith che va alla morte per il suo popolo. La morte di Gesù è considerata dai cristiani come una morte redentrice. Come il suo sacrificio, Gesù riparò i peccati del popolo. Per contro, mia zia Edith fu uccisa insieme a milioni di ebrei. La sua sofferenza e morte non poteva salvare altri. Fu una morte che ella non scelse, che non poteva né scegliere né evitare. Fu una morte che non fermò il massacro, né diede un significato religioso a quella mattanza. È un fatto che Edi Stein morì solidale con il suo popolo. Anche se aveva lasciato il gregge ebraico, fu alla fine riunita a loro, per ironia della sorte, nella morte. Era rassegnata a questa sorte, ma non aveva potere su di essa. Era piuttosto dovuta alla definizione nazista di chi fosse l'ebreo. Fu dunque perché era nata ebrea, da genitori ebrei, che divenne martire di Auschwitz. Prima della beatificazione di Edi Stein, mio fratello Ernst Ludwig Bieberstein così si esprimeva. Edith proseguì la sua migrazione dall'Olanda letteralmente fino all'ultimo minuto, con l'evidente speranza di essere salvata. Perciò si può difficilmente parlare di un desiderio anelante di una morte sacrificale. E un sacrificio per chi? Si cita, in modo apocrifo, che avrebbe forse detto andiamo per il nostro popolo. Che cosa significa quel per? Significa forse al posto di? Questo non sembra corrispondere ai fatti. Oppure per conto loro? Per la loro espiazione e salvezza? Forse perché essi rimasero ostinati nella loro incredulità? È forse questa la base del suo martirio e della sua beatificazione? In tal caso dovrei distanziarmi da tutto ciò con decisione, né potrei permettermi di aver parte a questa cerimonia. Sarebbe quasi una svalutazione blasfema del sacrificio di milioni di persone che, a causa della loro fede al Kiddush Hashem, vale a dire per la gloria del nome di Dio, andarono, come lei, ad una morte bestiale. L'occasione della beatificazione di Edelstein a Colonia il 1° maggio 1987 offrì molte opportunità per discutere tali questioni. Dei nipoti di Edelstein che presenziarono, non tutti erano ebrei. Il cugino Gerhard Stein è già stato nominato. Il cugino Werner Gordon, che al tempo viveva in Colombia, in Sud America, e che ormai è morto, aveva sposato una cattolica ed era padre di una grande famiglia, in cui tutti furono educati nella fede cattolica. Avevo sempre creduto che egli pure si fosse convertito. Ma dopo la sua morte venimmo a sapere che aveva chiesto di essere sepolto in un cimitero ebraico. La famiglia rispettò questa sua volontà. In occasione della beatificazione della nostra zia Edelstein, nelle discussioni tra noi emersero opinioni molto diverse sul significato dell'evento e del valore simbolico di Edelstein. Tuttavia, ciò che fu più consolante di questa riunione familiare era il senso di vicinanza tra noi. Quando fu tutto finito, continuammo la discussione e il dibattito. Non tutti eravamo subito d'accordo, ma abbiamo trovato un modo per comunicare e per ricordare il nostro comune vincolo familiare. Quest'anno, mentre molti di noi si preparano alla canonizzazione di Edelstein a Roma, ricordo che è stata l'11 ottobre 1998, ci ricordiamo della consolante esperienza del maggio 1987, pregustiamo la gioia di rinnovare i vincoli familiari e di riprendere il dialogo interrotto. Ci fermiamo ora per un breve intervallo musicale. Riprendiamo la lettura. In un piccolo frammento la famiglia di Edelstein rispecchia la famiglia umana. Proprio come la famiglia di Edelstein poté riunirsi in tale occasione, malgrado le nostre storie e fedi differenti, così ebrei e cristiani possono riunirsi in un'atmosfera di pace e di buona volontà per aprire un dialogo, raggiungere qualche comprensione reciproca e trovare un modo per gettare un ponte sulle differenze. Nell'ambito di una famiglia allargata troviamo rappresentate diverse appartenenze religiose. A volte le nostre discussioni possono accalorarsi alquanto, ma rispettiamo il diritto di ciascuno di dissentire. Dopo le sommosse politiche che ci sparpagliarono in tutte le direzioni, ci rifiutiamo di permettere che le nostre diverse ideologie e religioni ci smembrino. La nostra entità familiare di fondo deve rimanere un principio unificante. Il mio contatto con individui e gruppi aperti a porsi delle domande sono piuttosto sorprendenti e stimolanti. Le mie conversazioni con amici e conoscenze cristiane su argomenti riguardanti le relazioni tra giudei e cristiani mi hanno apportato prospettive nuove e diversificate. Ovunque abbiamo visitato luoghi legati in qualche modo a Edelstein. Si siamo stati accolti con grande cordialità. Le mie visite a diversi monasteri carmelitani hanno anche contribuito alla mia comprensione della vita di mia zia dopo il suo ingresso in questo ordine. Abbiamo visitato monasteri carmelitani in Germania, Polonia, in varie città d'America e abbiamo trovato una grande diversità fra di loro. Il più tradizionale è probabilmente il monastero carmelitano di Wroclaw, dove le monache siedono di fronte ai visitatori, separati da una grande grata, con un velo nero che ne copre il volto. Il più liberale è il monastero di Reno, nel Nevada, dove le suore vestono normalmente in blue jeans e magliette. Ma questi sono tutti segni esterni. Il loro lavoro e la loro dedizione è simile. E il loro vivo interesse per Edelstein è dappertutto uguale. Sono desiderosa di incontrare qualcuno che ha conosciuto per davvero la loro sorella carmelitana e può offrire loro una prospettiva unica da cui vederla nell'ambito familiare. Raramente parliamo di politica con le suore, ma la maggior parte di loro non è così isolata dall'esterno come si potrebbe credere. Sanno quello che sta accadendo nel mondo e, contrariamente alle carmelitane del tempo di mia zia Edith, possono far visita ai parenti in tempo di malattie e di morte. Ho accennato allo stretto contatto con le varie organizzazioni di Edelstein. Qui e all'estero, e ho trovato molto influsso reciproco e fecondo. Il Carmelo di Colonna Maria von Freyden, il monastero a cui Edelstein apparteneva, conserva la raccolta di archivio definitiva dei documenti, degli oggetti e artefatti riguardanti la vita e l'opera di Edelstein. La responsabile di esso, Sor Maria Mataneyer, è probabilmente quanto di più simile vi possa essere ad un'enciclopedia vivente su Edelstein e il suo mondo. Il Carmelo Edelstein di Tubinga, in Germania, anch'esso una vasta collezione di materiale su Edelstein e sta incrementando lo studio e la diffusione della ricerca di quanto la riguarda. Suor Woltraud Erbebirst, attualmente priora, è una scrittrice conferenziera prolifica sull'argomento Edelstein. Le suore domenicane di Santa Maddalena Spira, dove Edith insegnò dal 1923 al 1931, hanno fondato un piccolo museo nella camera che Edelstein occupava in quegli anni. Hanno raccolto libri, documenti, ricordi e accolgono molti visitatori desiderosi di scoprire uno dei luoghi dove ella visse e lavorò. Le suore di Santa Maddalena tengono in venerata memoria ed alto onore il loro famoso membro di facoltà. Un libro bellissimo e ben documentato, scritto da Maria Adele Hermann, domenicana, ritrae gli anni vissuti da Edelstein a Speyer, rendendo tributo e documentando questa fase della vita di Edelstein. Con una vena un po' diversa, vi è pure il singolare memoriale di Edelstein all'Lambrechtplatz. Questa mostra è stata creata dal frate carmelitano Tony Brown, che ha raccolto una vasta gamma di artefatti, libri e ricordi dei suoi pellegrinaggi sulle orme di Edelstein a Breslavia, luogo natale di lei, ad Auschwitz, dove fu uccisa, e frutto anche di incontri con amici e parenti di Edith. Incoraggiato dal suo monastero carmelitano Mainz, Fratel Brown stabilì il memoriale di Edelstein nella propria casa natale, la Toni Schreur House, e vi guida le visite per gruppi o per singole persone, nell'intento di diffondere la conoscenza della vita e dell'opera di Edelstein e di promuovere il messaggio di amore, fede, migliore comprensione tra le nazioni e le religioni. Negli Stati Uniti c'è il centro Edelstein presso l'Università Spalding a Louisville, nel Kentucky, fondata nel 1991 da Sor Mary Catherine Bushart. La biblioteca è in espansione e vi si tengono conferenze di buon livello sul tema di Edelstein e del dialogo cattolico-giudaico. Ci fermiamo ora per un altro breve intervallo musicale. Per me vale la pena approfondire soprattutto l'ascolto della voce dell'altro, soprattutto quando questo altro è la pensa diversamente da noi, perché è soltanto a partire da un ascolto attento, Edelstein direbbe empatico, che allora arriviamo a percepire dentro di noi il suo mondo. E solo così, da questo ascolto profondo e silenzioso, potrà nascere un dialogo. E dunque Edelstein ci è sorella e ci è maestra, non solo dal punto di vista filosofico, non solo dal punto di vista spirituale, ma anche dal punto di vista delle relazioni umane. E con questo pensiero ci salutiamo e ci diamo appuntamento tra 15 giorni per una nuova puntata del Castello della Coscienza. Grazie e arrivederci.